Ma le persone che amo di più, lei mi chiede i nomi oppure in genere il tipo di persone?
Dice il tipo e poi se vuole dice anche dei
Ecco, il
nomi.
tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché. La cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeto, uno che abbia fatto i primari dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice.
Buongiorno, 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 bentornati al Pod di Rotten, la puntata di approfondimento del Cinerolla Podcast. Con voi sempre il vostro affezionatissimo Cristiano Dalianera e oggi, ultimo episodio della seconda stagione, parliamo di come si fa il podcast. Bentrovati, ma bentrovati. Scusate l'assenza, mi rendo conto che la latitanza si è prolungata per un po', ma ci sono delle ragioni. Innanzitutto perché l'ultimo episodio che avete ascoltato, e se non l'avete fatto, cercate Cinerolla su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme, è stato l'episodio numero 100 ed il 100 è un numero che fa cifra tonda e l'ho utilizzato per fare la recensione di quel piccolo capolavoro del cinecomic che è Guardiani della Galassia volume 3. Ho ritenuto quindi che fosse il caso di far sedimentare un po' l'esperienza, anche perché 100 episodi sono tanti e poi perché quest'anno ho lavorato tanto da questo punto di vista, a parte le fantastiche collaborazioni con le persone che poi ringrazierò, ci sono state delle interviste importanti, ci sono stati degli episodi che hanno richiesto molto più studio degli altri, molta più preparazione, alla fine ero arrivato davvero ai minimi termini. E poi perché l'anno scorso la prima stagione era finita intorno al 16 di giugno e mi sarebbe piaciuto chiudere in contemporanea, cercando di chiudere completamente l'anno solare. Per questa e poche altre ragioni vi ho fatto attendere un paio di settimane, ma recuperiamo subito, entrando nel vivo del discorso di oggi. La domanda che il più delle volte mi viene fatta riguardo al podcast non è tanto il perché io abbia scelto il podcast o perché abbia scelto nel mio podcast di parlare di cinema, ma è il come faccio il podcast. È una domanda che apparentemente richiede una risposta semplice, però pensandoci bene, credo che sia anche importante descrivere il lavoro pratico che c'è dietro la produzione di un podcast, sia esso un podcast che può contare su una redazione o un podcast amatoriale come il mio e quello dei miei amici e colleghi. È un lavoro che richiede tempo, che richiede organizzazione e che richiede anche una certa dose di pratica. Non è una cosa che nasce all'improvviso, è una serie di qualità che si affinano col tempo ed è un continuo work in progress, perché un gradino dopo l'altro si inizia a scalare questa enorme montagna del problema tecnico in maniera sempre più efficace e sempre più allenati. Quello che è ovvio, ma che mi sento in dovere di rimarcare, è che ogni esperienza produttiva è a sé, ogni podcaster ha la propria sensibilità, il proprio modo di rimanere soddisfatto del proprio lavoro, e quindi è giusto che vi dica che ciò di cui parlerò oggi è soltanto il mio modo, come affronto il mio podcast, e vi racconto nel dettaglio come si fa dalla A alla Z. Innanzitutto, chi fa un podcast e sceglie di parlare di cinema e ha qualche ambizione di informazione, deve necessariamente essere sul pezzo, deve rincorrere la notizia, deve parlare del film in sala, delle uscite che sono sulle piattaforme e deve essere, come si dice, sul pezzo. Questo significa rincorrere la produzione, cioè riuscire a organizzarsi per tempo e fare un creare uno scheletro di un prodotto che sia agile, che sia modificabile, che non sia rigido nella sua struttura, ma che abbia uno schema facilmente ripetibile. E questo perché così si guadagna tempo. Programmare 3 uscite a settimana per parlare ed approfondire un film che magari è uscito in sala può richiedere tantissime ore di lavoro e talvolta per rispettare le scadenze bisogna davvero fare gli straordinari. Prima cosa essenziale se si vuole parlare di un film è vederlo il film, il che significa che se il film lo danno al cinema dobbiamo prenderci e spostarci fisicamente in sala, il che vuol dire prepararsi, prendere l'auto, arrivare al cinema, trovare parcheggio, scegliere, fare la fila in biglietteria, comprare popcorn e guardarci il film. Se vi siete portati l'amico o l'amica perché l'accollo era troppo pesante e da solo non lo potevate reggere, all'uscita parlerete quei 10-15 minuti del film per poi rimettervi in macchina, affrontare il traffico del ritorno, arrivare a casa, farsi una doccia e mettersi a scrivere, perché per quello che mi riguarda le impressioni vanno date a caldo. Una volta scritto il pezzo, generalmente noto che quello che ho scritto è scollegato perché le idee vengono associate in maniera piuttosto randomica, non c'è un filo narrativo comune, talvolta i pensieri sopravanzano la velocità di scrittura, qualcosa me la lascio indietro e quindi necessariamente rileggo. Rileggo, ma faccio sempre lo stesso errore, vale a dire leggo sempre pensando di dover leggere, non di doverlo parlare, per cui succede spesso che il testo viene completamente cancellato e poi riscritto da capo, perché le idee che nel frattempo sono maturate sono più organiche, mi piacciono sicuramente di più perché sono uno che resta affascinato dai pensieri dell'ultima ora e di conseguenza la recensione, l'analisi, le impressioni sul film vengono riscritte da zero e siamo alla prima seconda stesura. Quando finalmente le parole cominciano a collimare e sembra di aver espresso un pensiero di senso compiuto, allora si vanno a fare quelle correzioni, si rivede il testo, si rivede la consecutio, si cerca di mettere in ordine delle parole che magari lette in un particolare modo possono causare della confusione, si cerca cioè di renderlo più parlabile il testo, e questo è un lavoro che, considerando il tempo medio che si aggira tra i 6 e i 9 minuti per ogni recensione, può richiedere anche un'ora, un'ora e mezza di lavoro solo di rifinitura, perché talvolta per scrivere quella pagina e mezza, quella cartella e mezza di testo che poi fitto che poi viene recitato durante la registrazione, ci possono volere anche 3-4 ore. Momentaneamente accantonato il problema scrittura, la seconda cosa in ordine di priorità nel mio podcast è la musica, cioè la ricerca del tappeto sonoro, della colonna sonora ideale che determini il mood della recensione. E vi assicuro che è una cosa tutt'altro che facile, perché non è possibile prendere un pezzo celebre che magari ci piace e utilizzarlo come colonna sonora. Bisognerebbe pagare per poter sfruttare un pezzo famoso, bisogna pagare i famosi diritti. Allora ci si rivolge alla musica copyright free, cioè pezzi musicali che sono stati creati, pensati e messi a disposizione di chi vuole utilizzarlo, dai compositori, dagli autori, che però non danno tutti in licenza il loro lavoro allo stesso modo. Alcuni vogliono essere citati, altri non gliene frega niente, alcuni permettono l'uso in video ma non in audio, altri in audio ma non in video. Insomma, bisogna stare anche molto attenti ai termini di licenza, così come li stabiliscono gli autori. Una volta scremati i pezzi utilizzabili, bisogna fare la cernita all'interno dei pezzi utilizzabili. Uno magari è buono, ma ha un attacco che forse è troppo greve e risulta promettere un tono che poi nella recensione non c'è, oppure un altro è troppo frivolo per una recensione che poi a un certo punto ha un taglio piuttosto drammatico, un altro è troppo avventuroso per un film sentimentale o viceversa è troppo sentimentale per un film avventuroso. La scelta della base musicale, della colonna sonora, è un lavoro a cui tengo particolarmente perché accompagna i pensieri ed è un rafforzativo delle emotività che magari io da solo non riuscirei a impartire soltanto nelle parole scritte, e mi avvalgo dell'aiuto della musica per far arrivare le sensazioni in modo più forte, più chiaro, più quadrato a chi mi ascolta. Quando la colonna sonora è stata scelta e ho determinato in che modo vocalmente affronterò la lettura del testo, comincia la registrazione vera e propria. Attivo Audacity, cartella di Word aperta davanti e comincio a leggere. E in quel momento capita che il ritmo, l'intonazione che la musica mi ha suggerito non collimi col testo, lo renda talvolta impastato, non efficace, alcune parti non sono ritmicamente concordanti, insomma le mie orecchie non suona bene. E indovinate che succede? Riscrivo intere parti di ciò che ho scritto in precedenza, arrivando difatti alla terza stesura della parte scritta. Sì, lo so, comincio a essere noioso anche a me stesso. Quando finalmente chiudo la registrazione, ho qualcosa di decente e non vi sto a dire tutte le volte che cancello, registro perché la lingua si impappina, perché perdo segno, salto due righe. Peccato che io non abbia conservato i blooper, perché sarebbe qualcosa di divertente, però per l'anno prossimo, per la prossima stagione mi prometto di farlo. Comunque, quando ho qualcosa di apparentemente decente o che comunque inizia a soddisfarmi, inizia l'analisi audio di quello che ho registrato. Piccolo inciso: nel caso in cui a registrare sia un podcaster amatoriale come il sottoscritto, generalmente è difficile che si abbiano gli strumenti adatti per ottenere un suono d'ambiente perfetto. Spesso la voce ha un rimbombo, ha un riverbero, oppure ci sono degli elementi di disturbo che vengono dall'esterno: sirene, antifurti, campane, cani, gatti, piccioni, struzzi, coccodrilli, unicorni, quello che vi pare. Per ridurre al minimo l'incidenza di interferenze di rumori esterni, oltre a un setting sommario del proprio ambiente, i famosi cartoni delle uova o i più moderni pannelli di schiuma fonoassorbente o qualunque altro accrocchio atto a evitare che la voce rimbombi, è buona norma registrare quando i disturbi sono ridotti al minimo. Alle mie latitudini, il periodo ideale è dall'una di notte alle 5 del mattino. Ma tornando alla registrazione vera e propria, una volta che ho registrato, devo fare in modo che ciò che ho impresso digitalmente possa essere esportato, inserito all'interno della puntata, trasformato cioè in podcast. Una delle cose da fare è eliminare quei difetti, quei piccoli difetti insiti nelle registrazioni, come ad esempio il clipping, cioè quella improvvisa aumento di volume, di pressione sonora che viene percepita nell'orecchio dell'ascoltatore come distorsione. I filtri digitali possono fare tanto, non fanno miracoli, ma possono sicuramente aiutare il prodotto a essere perlomeno acusticamente gradevole. Una volta che ho ripulito la traccia e l'ho sommariamente editata, se non l'ho fatto mentre registravo, lo faccio nella fase di editing, cioè dividere in capitoli per avere segmenti più piccoli da montare, selezionare gli spazi, definire le pause, per poter anche poi essere spostata, diciamo, sulla traccia principale, sullo schema principale della puntata in maniera più agevole, senza spostare decine di minuti alla volta. Sposto piccoli segmenti e li posiziono nella misura e nella distanza per ottenere anche la giusta cadenza e il giusto ritmo per l'ascolto e per farlo fruire meglio al mio ascoltatore. A questo punto ho ottenuto le due variabili della puntata del Cinerolla Podcast, se una è la colonna sonora, l'altra è la mia voce registrata col testo che ho scritto. A questo punto devo montarle all'interno della struttura, che non cambia mai, che consiste nell'incipit, la sigla, il corpo della recensione e la parte finale con la sigla di chiusura. Come anticipato prima, il fatto di aver diviso in segmenti più piccoli, in capitoli, il registrato mi permette di inserire questi segmenti più agevolmente nella timeline e creare una struttura che abbia un ritmo. Perché una cosa che spesso viene trascurata da chi fa podcast, soprattutto chi lo fa in maniera amatoriale, è il ritmo dell'ascolto. Ascoltare ininterrottamente un profluvio di parole che non si spezza mai è poco fruibile da parte dell'ascoltatore, che ha bisogno di un attimo di rest, un attimo di pausa per introiettare ciò che ha ascoltato e rendersi pronto al proseguimento dello show. questo punto sono davanti a uno schema molto familiare: intro, sigla, corpo, sigla di chiusura. La timeline non è una struttura rigida, quindi il mio intro può variare, può durare 30 secondi, 10 secondi, 5 secondi. Ciò che mi tocca fare è poi spostare la sigla sulla timeline più avanti o più indietro. Il corpo centrale viene riempito di volta in volta dai segmenti pre-tagliati della recensione e a questo punto stabilisco le distanze e quindi le pause fra le parti determinando il ritmo. Quando l'ultimo segmento è stato collocato, colloco in chiusura la sigla finale. Ottengo così la puntata grezza senza musica. Una volta determinata la musica, scelta cioè quale sarà la colonna sonora della puntata, questa va inserita all'interno della struttura nella timeline su una traccia dedicata e estesa, cucita, cioè fatto in modo che copra l'intera lunghezza dell'episodio. Nel mio caso spesso i brani che scelgo sono notevolmente più brevi dell'episodio che ho registrato e quindi vanno saldati, cuciti fra di loro. Spesso però i brani hanno un inizio, un crescendo e un finale e metterli in successione causerebbe uno sgradevole effetto saliscendi, quindi il minimo di editing necessario per far sembrare tutto il pezzo un pezzo omogeneo, senza finali, senza attacchi, senza inizi, consiste nel tagliare testa e coda del brano e unirli in modo scientifico, in modo anche furbetto, per fare in modo che la colonna sonora sia omogenea e accompagni con lo stesso tono, senza salite, senza crescendo, senza parti grevi o finali, tutto il brano, tutto l'episodio, tralasciando ovviamente la parte iniziale sull'intro e la parte finale sulla sigla. La colonna sonora perfetta non è detto che sia un brano registrato in maniera perfetta, sarebbe troppo facile, anzi il più delle volte ci sono un sacco di errori di registrazione, audio sparato a manetta, clipping di conseguenza, quando lo vai a montare sul parlato quella nota alta ti copre quello che hai detto, insomma diventa abbastanza problematico riuscire a fonderli in maniera funzionale. Bisogna lavorare ancora una volta di editing ed è necessario farlo con la voce sotto, perché bisogna capire dove abbassare e dove alzare. Un lavoro fatto bene parte dalla normalizzazione, che è un parametro, un filtro parametro, perlomeno in Audacity, nel software che uso io, cioè è un filtro parametro che permette di, mi si passi la semplificazione, equalizzare delle tracce rispetto a un riferimento. Questo non sempre vale, per cui bisogna magari prima abbassare il volume e poi normalizzare, però diciamo che in linea di massima bisogna fare in modo che l'audio sia in qualche modo adagiato sulle parole e non mischiato tutto allo stesso volume. Esistono degli altri filtri, come ad esempio la regolazione automatica del volume, che permette, in maniera anche molto efficace, lasciatemelo dire, di abbassare il volume quando c'è una traccia dominante. Nel caso della voce stabiliremo che la traccia dominante è la voce, per poi rialzarsi quando c'è un periodo di vuoto, quando si va a creare lo stacco. Anche questo serve e giova al ritmo, creare cioè un flusso musicale che accompagni quando la voce è presente, che sia esso dominante quando la voce è assente e che ritorni automaticamente nei ranghi quando torna un'altra volta il parlato. Il risultato di questo semplicissimo lavoro è il primo e più immediato grado di sound design, che è qualcosa in più della semplice registrazione della voce, ma ancora molto lontani da quello che è la vera post-produzione. Riuscire a generare una reazione emotiva attraverso l'uso del sound design è stata la sfida che mi sono imposto quest'anno. Gli ascoltatori più attenti avranno notato che quest'anno negli episodi di Cinerolla ci sono stati degli inserimenti inconsueti, degli audio inaspettati, come nel caso del finale del primo Pod di Rotten che parla di intelligenza artificiale nel cinema, con un finale completamente sceneggiato e con una voce sintetizzata, oppure nel La maledizione di Arthur, dove c'è l'inserimento di brani registrati telefonicamente, oppure gli effetti di Phenomenas o quelli presenti in Cocaine Orso, oppure le sottili critiche cinematografiche presenti sotto forma di voice over, ad esempio nella recensione del film Siccità. Fare questo ulteriore lavoro di editing, approcciarmi, anche se in maniera basilare, alla progettazione di un più complesso sound design è stato sicuramente uno sforzo in più, è costato fatica, è costato concentrazione, ma ho ottenuto un risultato. Prendere, isolare una scena di un film, estrarne l'audio, oppure creare dal zero una voce sintetizzata, ha creato, ha sortito l'effetto sperato. I feedback da parte vostra sono stati molto buoni, alcuni hanno riso tanto, altri sono stati talmente ispirati dal mio lavoro che l'hanno ripreso tale e quale, e questo, come si suol dire, è la forma migliore di ammirazione. Grazie, grazie, grazie. Oh, a questo punto il lavoro è fatto. Ho una puntata, un episodio chiuso, ma sono sostanzialmente ancora a zero. Cosa mi tocca fare adesso? Mi tocca esportare il file. Ho una struttura montata, logicamente ordinata, le tracce sono sistemate fra di loro, mi tocca esportarlo come file unico, qualcosa che poi potrò distribuire. Io generalmente esporto in due formati, vi ricordo che uso Audacity, ma ogni programma di registrazione ed editing lo fa. Dicevo, esporto in due formati, uno per la distribuzione spicciola, ad esempio sul mio canale Telegram, a proposito seguite, cercate su Telegram Cinerolla, che è l'MP3 in formato qualità CD, quindi 128kbps, che è molto pratico perché è piccolo in dimensioni, quindi fruibile in upload e download molto velocemente, e poi un'altra esportazione la faccio in formato WAV, vale a dire formato d'onda, che è il formato standard di Windows, per una ragione precisa. Per la distribuzione su piattaforma del Cinerolla Podcast mi avvalgo del servizio Podcaster di Spotify, l'ex Anchor, che credo, come tutti i servizi di hosting, faccia una codifica in MP3 del file caricato. A questo punto, perché non c'è scritto il contrario da nessuna parte, preferirei evitare che la piattaforma faccia una doppia compressione del file, cioè gli do in pasto un file MP3 che poi potrebbe in linea teorica essere riconvertito nuovamente in un formato MP3, rischiando un ulteriore abbassamento di qualità, cosa che magari solo gli audiofili notano, ma perché correre il rischio? Allora che cosa faccio per abitudine? Carico il formato di miglior qualità possibile che possa fornirgli, vale a dire il formato WAV, che è un formato con tutte le frequenze giuste al posto giusto. Poi la piattaforma farà il suo dovere, farà la sua conversione, ma io perlomeno gli ho fornito il file nelle migliori condizioni possibili. Ovviamente tutto questo procedimento ha un senso, ha una logica, non è una scammata delle piattaforme di hosting. Fare la compressione di un file audio d'onda in un file MP3 fa tutta la differenza del mondo. La differenza fra un file compresso e un file non compresso può anche essere di 100-1, con tutto quello che ne consegue anche in termini di streaming. Un conto è streamare un file che pesa 1 giga, un conto è streamare un file con lo stesso contenuto che pesa 10 mega. È assolutamente giusto che sia così, ed è anche producente per noi che facciamo i contenuti. Non è il caso però adesso di indugiare in tecnicismi, abbiamo il nostro file, lo carichiamo sulla piattaforma. Arriva il difficile: scegliere un titolo. Il titolo è il biglietto da visita del nostro prodotto, è quello che spinge l'ascoltatore a sceglierci, è quello che viene valutato dall'algoritmo che deciderà se affossarci o spingerci in tendenza. Questo è il momento in cui si decide se un prodotto è di successo o è un prodotto che viene dimenticato. Questo però è un discorso che non affronterò adesso perché riguarda delle competenze che non ho o che comunque non ho ancora, è che ho ignorato forse per troppo tempo, ma continuerò a fare come ho sempre fatto, cioè lavorando per il momento per la mia soddisfazione personale, per affinare le mie capacità di scrittura e di comunicazione, e poi se qualche soddisfazione arriva, tanto di guadagnato. E poi perché c'è ancora qualche cosa da fare, non siamo ancora pronti per far sentire la nostra voce al mondo. Una volta che abbiamo scelto il titolo, che abbiamo segnato il numero della stagione, il numero dell'episodio e riempito l'info box, tocca creare una copertina, la grafica, il vestito che presenti il nostro prodotto al pubblico. Personalmente punto tanto su questo aspetto. Ogni anno creo un template e lavoro su quel template per dare una parvenza di omogeneità, per creare un family feeling, per far capire a colpo d'occhio che quel prodotto è il mio prodotto. Nel template non rinuncio mai a due cose: il logo del Cinerolla Podcast e il QR code specifico di Spotify che indica univocamente il mio podcast su quella piattaforma. Per quello che riguarda il contenuto della grafica, mi baso su un concept derivato e su un concept originale. Il concept derivato è ovviamente quello che è inerente alle recensioni: utilizzo immagini del film, elaborazioni grafiche del film, al quale aggiungo quasi sempre a caratteri cubitali la scritta recensione e elementi che indicano il titolo. Cortesia vorrebbe che nel compositing grafico si utilizzi un font di libero utilizzo che non preveda il pagamento di fees o royalties, su internet se ne trovano. L'altro concept è quello originale, che è dedicato ai pod di Rotten, che variano di volta in volta a seconda dell'argomento che vado ad affrontare. Stesso discorso per i caratteri di grafica, che dovrebbero essere utilizzati sempre nelle specifiche della licenza che il creatore dei caratteri stabilisce. Inoltre, ogni produzione grafica è sviluppata in due formati, una quadrata e una rettangolare, siano esse per le recensioni che per i pod di Rotten. Quella quadrata è la copertina per il formato audio in distribuzione podcast e per la pubblicizzazione sui social. Cercatemi Cristiano Dalia Nera o Cinerolla, mi trovate su Instagram e su Facebook. E quella rettangolare in proporzioni 16 noni è quella che va su YouTube, perché Cinerolla, che trovate all'indirizzo youtube.com/cinerollapodcast, è anche sul più grande distributore di contenuti multimediali del mondo, youtube.com. E quando sono di fronte a YouTube, sono di fronte a un altro problema pratico, perché se è vero che all'orizzonte c'è YouTube Podcast, allo stato attuale YouTube accetta soltanto file video. Quindi come procedo? Avvio il mio bel programma di video editing e monto l'immagine statica della copertina che ho creato in precedenza in formato 16 noni sulla mia puntata, sulla mia voce, sulla puntata del podcast, ottenendo come risultato dopo la codifica un file video MP4 che in genere non codifico mai a più di 1080 per questioni di praticità e sveltezza di upload. A questo punto posso caricarlo su YouTube. Una volta inserito, vado a scrivere il titolo, riempio l'info box, lo metto nella giusta playlist, metto i tag, tutte le informazioni e lo programmo, settando l'uscita che generalmente programmo dal giorno prima per il giorno dopo. Quando sono sicuro di uscire con quella data su YouTube, torno sulla piattaforma audio podcast e setto l'uscita, metto la programmazione in contemporanea o in differita a seconda di come ho programmato le uscite anche sulla piattaforma podcast. In quel momento sono pronto per uscire con il mio prodotto nel mondo. Questo parto dell'umano ingegno deve essere in qualche modo pubblicizzato, ed ecco che ci arrivano in soccorso i social network. Ormai ho profili soltanto lato Meta, quindi Facebook e Instagram, e la suite Meta mi torna molto comoda per creare e programmare le uscite. Un altro piccolo inghippo sta nel dover creare, a mia preferenza, ma ovviamente non è obbligatorio e nessuno mi dice di farlo, un piccolo reel di 15 secondi da spacciare, da dare in pasto alle piattaforme social come promo, così che possa far uscire in contemporanea un post e un reel con i riferimenti e i link alle mie piattaforme audio. Quello che mi dà un po' noia è la questione hashtag, perché la scelta degli hashtag è sempre problematica. A volte gli influencer, gli instaguru ti dicono metti 4 hashtag, mettine 40, mettine 62, mettine 30, mettine 6, non metterli proprio, mettili solo sotto i reel. Alla fine è sempre l'annoso problema. Un complesso sistema che si chiama algoritmo, che in base a delle regole ipotetiche, perlomeno da parte degli utenti, decide cosa spingere e cosa no. Io personalmente, come al solito, non gli do grossa importanza, sbagliando, e scelgo di fare sempre lo stesso errore, cioè scegliere un bouquet di hashtag sempre uguali, cambiando quelle che sono di pertinenza, cioè quelli relativi all'uscita di quel momento, quelli che secondo me sono pertinenti. Se qualcuno clicca su quell'hashtag perché è interessato a quell'argomento, vedrà sicuramente il mio prodotto nel feed, e tanto mi basta. Arriva quindi il gran giorno. Il podcast è distribuito su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme, su ogni vostro dispositivo, pronto per essere ascoltato. Immaginavate che dietro ci fosse un tale lavoro? Quello che vi ho descritto sommariamente in questa mezz'oretta è il lavoro necessario per produrre ogni singola puntata del Cinerolla Podcast. E se spesso le recensioni si risolvono tra le 3 e le 4 ore di lavoro per singola puntata, un po' di rotten può richiedere anche una settimana di lavoro tra visione di film, lettura di libri, ricerca delle fonti, studio in generale, per poi produrre quei 45 minuti, un'ora di podcast che voi ascoltate. E tutto questo a titolo gratuito, solo per passione o per l'ambizione di migliorarsi, di migliorare l'analisi, il metodo di espressione, come arrivare, come insegnare qualcosa a chi ascolta, anche solo per la soddisfazione di fare qualcosa che resti. Per me e per quelli che come me da questo non ci guadagnano niente, vedere un follower in più, un like in più, un iscritto al canale YouTube in più può fare tutta la differenza del mondo, perché significa che in qualche modo ci state supportando. A voi non costa niente, a noi non solo svolta la giornata, ma ci incoraggiate ad andare avanti. Se credete nel nostro lavoro, se percepite che c'è qualità nel nostro lavoro, non vi fermate, iscrivetevi, followate, joinate, fate recensioni, mettete 5 stelle, fateci capire che dobbiamo andare avanti. Come potete immaginare, tutto questo non può andare avanti per 12 mesi. Il limite che mi sono prefissato è 6, anche perché le energie profuse sono eccessive e il tempo investito è oggettivamente troppo. Ci fosse uno stipendio, una sponsorizzazione, uno ancora magari ci può pensare, ma di certo non mi fermo definitivamente, anche perché le collaborazioni, mai come quest'anno, sono state proficue e le persone incontrate sono state fantastiche, a cominciare dalle produzioni cinematografiche e dai cinema locali che mi hanno permesso di assistere alle proiezioni in anteprima. Fatemi fare i dovuti ringraziamenti alle persone che sono intervenute nel corso di questa stagione, a cominciare dal regista Pier Giuseppe Zaia, che mi ha concesso un'intervista fondamentale per la crescita del podcast Vungens, senza il quale questo posto sarebbe incredibilmente più triste, Niccolò Casaril, Nello Zullo e Luigi Casale, che hanno fatto il loro esordio quest'anno nel mondo del cinema presentando i propri cortometraggi. Grazie inoltre a Valeria Natalizia, che mi ha accompagnato alla scoperta dei segreti del doppiaggio, e a Tania Bizzarro e al suo Ore d'Orrore, che ci ha accompagnato alla scoperta del Vespertilio Awards, premio nazionale per i film di genere. E inoltre fatemi dire grazie a Davide e Simone, rispettivamente autori della pagina Instagram Into the Nerdverse e Storie e Personaggi, che sono stati i miei co-host nella conduzione del Pod di Rotten 30 Rebuta Lips Now. E fatemi dire grazie anche a quelli che in questi 6 mesi mi hanno supportato e sopportato: la mia famiglia, Enza, Elena, Noemi, Lucio, Mary, a cui va sempre un pensiero, la Fizza, che ormai è di casa, Marco, Mirko e Chuck del Chiacchierandum Podcast, Funghetta, Ciannellone, Luca Cangius, Paco e Kitty, Tannoiser il Supremo, Valentina Reale e tutta la sacra cricca di Twitch. Grazie per le notti, grazie per la compagnia e grazie per l'ispirazione. attenzione, grazie per avermi tenuto sano di mente ed avermi fatto arrivare fino alla chiusura della stagione. Vi voglio bene. La seconda stagione del Cinerolla Podcast finisce qui. In attesa della terza stagione potete recuperare tutti gli episodi su Spotify, YouTube e le principali piattaforme. Non dimenticate di iscrivervi e supportare con un like. Cinerolla Podcast è anche social, trovate tutti i link nei rispettivi info box. C'è tantissimo altro su cinema e serie TV che vi aspetta. Dal vostro Cristiano Dalia Nera per questa stagione è tutto, vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo. Un abbraccio forte!